Il terzo anello ad alta voce, I Malavoglia, di Giovanni Verga.
Ntoni, da che la Santuzza gli faceva degli sgarbi, bisognava che pensasse come pagare il pane che gli davano all'osteria, già che a casa sua non osava comparire. E quei poveretti, intanto, pensavano a lui quando mangiavano la loro minestra senza appetito, come se anch'egli fosse morto. E non stendevano nemmeno la tovaglia, sparpagliati per la casa con la scodella sulle ginocchia.
«Questo è l'ultimo colpo per me che sono vecchio», ripeteva il nonno.
E chi lo vedeva passare con le reti in spalla per andare a giornata, diceva:
«Questa è l'ultima invernata per padron Ntoni. Poco ci vorrà che tutti quegli orfani rimangono sulla strada».
E la Lia, se la mena le diceva di ficcarsi dentro quando passava don Michele, rispondeva con tanto di bocca:
«Sì, bisogna ficcarsi in casa quasi fosse un tesoro. Sta tranquilla che di tesori come noi non ne vogliono neppure i cani».
Ntoni Malavoglia masticava bile, vedendosi scacciata a pedate fuori dalla bettola, peggio di un cane rognoso, senza un baiocco in tasca per andare a bere sul mostaccio a don Michele e piantarsi là tutto il giorno coi gomiti sul desco e a far loro mangiare il fegato. Invece gli toccava star sulla strada come un cagnaccio, con la coda fra le gambe e il muso a terra, borbottando:
«Sangue di Giuda, un giorno o l'altro succederà una commedia, succederà!»
Rocco Spatu e Cinghialenta, che avevano sempre qualche soldo, gli ridevano sul naso dalla porta della taverna, facendogli le corna. E venivano a parlargli sottovoce, tirandolo pel braccio verso la sciara e parlandogli nell'orecchio. Egli tentennava sempre a dir di sì, come un minchione che era. Allora gli rinfacciavano:
«Ti sta bene a morir de fame, le davanti, e a vederti far le corna sotto agli occhi tuoi stessi da don Michele. Carogna che sei! Sangue di Giuda, non dite così!» gridava Ntoni col pugno in aria. «Che un giorno o l'altro faccio succedere una commedia, faccio succedere!»
Ma gli altri lo piantavano lì, alzando le spalle. Tanto che infine gli fecero montare la mosca al naso e andò a piantarsi proprio nel bel mezzo dell'osteria, giallo come un morto, col pugno sul fianco e il giubbone vecchio sulle spalle, che pareva ci avesse un vestito di velluto, girando gli occhiacci intorno per stuzzicare chi sapeva lui. Don Michele, per amore dei galloni, fingeva di non vederlo e cercava di andarsene. Ma Ntoni, ora che don Michele faceva il minchione, si sentiva crescere il fegato e gli rideva e gli sghignazzava sul mostaccio, a lui e alla Santuzza. E sputava sul vino che beveva, dicendo che era tossico di quello che avevano dato a Gesù sacramentato. La Santuzza, toccata nel debole, non seppe più contenersi e gli disse che non ci veniva più perché erano stanchi di mantenerlo per carità, che erano stati costretti a cacciarlo fuori dall'uscio con la scopa, tanto era affamato. Allora Ntoni cominciò a fare il diavolo, gridando e rompendo i bicchieri che l'avevano messo fuori per tirarsi in casa quell'altro baccalà col berretto gallonato. Ma gli bastava l'anima di fargli uscire il vino dal naso, se voleva, perché lui non aveva paura di nessuno. Don Michele, giallo anche lui col berretto di traverso, balbettava:
«Per la santa parola d'onore, stavolta finisce brutta!»
intanto che la Santuzza faceva piovere i bicchieri e le mezzette addosso a tutti e due. Così finalmente si azzuffarono e cominciarono a darsi dei pugni e a rotolarsi sotto le panche che volevano mangiarsi il naso, mentre la gente li prendeva a calci e pugni per separarli. E ci riuscì infine Peppi Naso, con la cinghia di cuoio che s'era levata dai calzoni, e dove arrivava levava il pelo. Don Michele si spolverò la montura, andò a raccattare la sciabola che aveva persa e se ne uscì borbottando fra i denti, senz'altro per amor dei galloni. Ma Ntoni Malavoglia, il quale mandava un fiume di sangue dal naso, vedendolo sgattaiolare, non lo potevano tenere dal gridargli dietro un mare di improperi dalla porta dell'osteria, mostrandogli il pugno e asciugandosi con la manica il sangue che gli colava dal naso. E gli prometteva che voleva dargli il resto quando li incontrava. Quando Ntoni Malavoglia incontrò don Michele per dargli il resto, fu un brutto affare. Di notte, mentre diluviava, ed era scuro che non ci avrebbe visto neppure un gatto, all'angolo della sciara, verso il rotolo, dove bordeggiavano quatte quatte le barche che facevano finta di pescare merluzzi a mezzanotte, e dove Ntoni andava a ronzare con Rocco Spatu e Cinghialenta ed altri malarnesi con la pipa in bocca, che le guardie le conoscevano ad una quelle punte di fuoco delle pipe, mentre stavano appiattate fra gli scogli con le carabine in mano. La Santuzza intanto lo aveva preso per le spalle e lo spingeva fuori dell'uscio.
«Andate a dirglielo voi stesso e andate a cercarvi guai fuori di qui. Io non ne voglio chiacchiere con la polizia per i vostri begli occhi.»
Ntoni, vistosi cacciare in quel modo sulla strada, nel fango, e con l'acqua che veniva giù come Dio la mandava, tirò fuori tanto di coltello e giurava e sacramentava che voleva pungerli tutti quanti, lei e Don Michele. Cinghialenta era il solo che stesse in sensi per tutti e lo tirava pel giubbone e gli diceva: «Lascia stare per stasera, non lo sai quello che abbiamo da fare.» Al figlio della locca allora gli venne una gran voglia di mettersi a piangere al buio.
«Ubriaco!» osservò Rocco Spatu. «Portatelo qui che gli farà bene.»
«Voi altri siete tante carogne», disse Ntoni, «che avete paura di Don Michele.»
«Stasera sei ubriaco, ma ti farei vedere se ho paura di Don Michele. Ora che ho venduto il mulo, non voglio che nessuno venga a vedere come mi guadagna il pane, sangue d'un cane.»
Là si misero a cianciare a voce bassa a ridosso del muro, intanto che lo scroscio della pioggia copriva i loro discorsi. Ad un tratto suonarono le ore e tacquero tutti e quattro per stare ad ascoltare.
«Andiamo da compare Pezzuto», disse Cinghialenta. «Egli è padrone di tenere la porta aperta sino che vuole e senza lume fuori.»
Compare Pizzuto non voleva aprire a quell'ora e rispondeva che era a letto. Ma siccome continuavano a picchiare e minacciavano di svegliare tutto il paese e di far correre la guardia a mettere il naso nei fatti loro, si fece dare la voce e venne ad aprire in mutande.
«Ma che siete pazzi a picchiare in questo modo?» esclamava.
«Odore, ho visto passare Don Michele.»
«Sì, l'abbiamo visto anche noi. Adesso sta recitando il rosario con la Santuzza.»
«Che lo sai dove viene Don Michele?»
gli domandò Pizzuto guardandolo negli occhi. Ntoni fece una spallata e Vanni, mentre si faceva da parte per lasciarli entrare, ammiccò a Rocco e a Cinghialenta.
«È stato dalle Malavoglia», soffiò loro nell'orecchio. «L'ho visto uscire io.»
«Buon bro», rispose Cinghialenta, «ma bisogna dire a Ntoni che raccomanda a sua sorella di trattenere Don Michele tutta la notte quando abbiamo da fare.»
«Ma che cosa volete da me?» chiese Ntoni con la lingua grossa.
«Niente, non è affare per questa sera.»
«Se non è affare per questa sera, perché mi avete fatto lasciare l'osteria, che sono tutto fradicio dalla pioggia», disse Rocco Spatu.
«È un altro discorso che stavamo facendo con compare Cinghialenta.»
E Pizzuto aggiunse:
«Sì, è venuto l'uomo dalla città e ha detto che per questa sera la roba è là, ma sarà un affare grosso sbarcarla con questo tempo. Tanto meglio, così nessuno ci vede a sbarcarla.»
«Sì, ma le guardie hanno l'orecchio fino. E badate che m'è parso di vederle ronzare qui davanti e guardare dentro la bottega.»
Allora successe un momento di silenzio e compare Vanni, per finirla, andò a riempire tre bicchieri di erba bianca.
«Me ne impepo dalla guardie», esclamò Rocco Spatu dopo che ebbe bevuto. «Peggio per loro se vengono a mettere il naso nei fatti miei. Io ho qui il mio temperino che non fa tanto chiasso come le loro pistole.»
«Un momento!» gridò Pizzuto con la mano sul battente. «Non è per i soldi dell'erba bianca, questa ve l'ho data per niente, come amici che siete. Ma vi raccomando, la mia casa è qui per voi altri, se l'affare va bene. Sapete che c'ho lì dietro una camera dove ci starebbe un bastimento di roba e nessuno ci mette il naso, che con Don Michele e le sue guardie siamo come pane e cacio. De compare Piedepapera non mi fido, perché l'altra volta mi fece le corna e andò a portare la roba in casa di Don Silvestro.
Don Silvestro non si contenterebbe mai di quel che gli dareste da sua parte, col pretesto che arrischia di perdere il posto. Ma con me non avete questo temore e mi darete quello che è giusto.
Piove sempre, disse Rocco Spatu.
Che non vuol finire stanotte? Con questo tempaccio non ci sarà nessuno al rotolo, soggiunse il figlio della Locca. Ed è meglio tornarsene a casa.
Ntoni Cinghialenta e Rocco Spatu, che erano sulla soglia davanti alla pioggia che scrosciava come il pesce nella padella, rimasero un momento zitti, guardando nel buio.
Minchione che sei!
Esclamò Cinghialenta per fargli coraggio. E Vanni Pizzuto, adagio adagio, chiuse l'uscio dopo di aver detto sottovoce:
Sentite, ah, se vi accadesse qualche disgrazia.
Voi non m'avete visto stasera. Il bicchierino ve l'ho dato per l'amicizia, ma in casa mia non ci siete stati. Non mi già dite che non ho nessuno al mondo.
Mena aspettava il fratello dietro l'uscio col rosario in mano, ed anche Lia, senza dir nulla di quello che sapeva, ma pallida come una morta. E meglio sarebbe stato per tutti che Ntoni fosse passato per la strada del Nero invece di scantonare per la Viottola. Don Michele c'era stato davvero verso un'ora di notte e aveva picchiato all'uscio.
«Chi è a quest'ora?»
disse Lia, la quale orlava di nascosto un fazzoletto di seta che Don Michele infine era riuscito a farle prendere.
«Sono io, Don Michele. Aprite, che devo parlarvi di premura.»
«Non apro, perché tutti sono in letto e mia sorella è di là ad aspettare Ntoni dietro l'uscio.»
«Se vostra sorella vi sente ad aprire, non fa nulla. Si tratta appunto di Ntoni ed è affare di premura. Non voglio che vada in galera vostro fratello. Chiudetelo in casa stanotte, vostro fratello, come torna. Ma non gli dite che ci sono stato io. Ditegli che è meglio che stia in casa, diteglio!»
«Oh, Vergine Maria, Vergine Maria!»
ripeteva Lia con le mani giunte.
«Adesso è all'osteria, ma deve passar da qua. Voi aspettatelo sull'uscio, che è meglio per lui!»
Lia piangeva sottovoce perché non udisse sua sorella col viso nelle mani, e Don Michele la vedeva piangere con la pistola sulla pancia e i calzoni dentro gli stivali.
«Per me stasera non c'è nessuno che stia inquieto o che si metta a piangere, comare Lia, ma anch'io sono in pericolo come vostro fratello. Allora se mi accade qualche disgrazia, pensateci che sono venuto ad avvertirvi ed ho arrischiato di perdere il pane per voi.»
Allora Lia alzò il viso delle mani e lo guardò con gli occhi pieni di lacrime.
«Dio ve la paga, Don Michele, la carità.»
Don Michele se ne andò ed ella rimase dietro l'uscio a dire il rosario per suo fratello e pregava il Signore che lo mandasse da quelle parti. Ma il Signore non ve lo mandò. Tutti e quattro, Ntoni, Cinghialenta, Rocco Spatu e il figlio della Locca, filavano quatti quatti lungo i muri della Viottola, e come furono sulla sciara si cavarono le scarpe e stettero ad origliare un po', inquieti e con le scarpe in mano.
«Non si sente nulla», disse Cinghialenta.
La pioggia continuava a cadere e dalla sciara non si udiva altro che il brontolare del mare là sotto.
«Non si vede nemmeno a bestemmiare», disse Rocco Spatu. «Come faranno ad afferrare lo scoglio dai colombe con questo scuro?»
«Sono tutte gente pratica», rispose Cinghialenta.
«Conoscono le coste palma a palma ad occhi chiusi.»
«Ma io non sento nulla», osservò Ntoni.
«È vero, non si sente nulla», rispose Cinghialenta. «Ma devono essere laggiù da un pezzo.»
«Allora è meglio tornarsene a casa»,
aggiunse il figlio della Locca.
«Tu, ora che hai mangiato e bevuto, non pensi ad altro che a tornartene a casa, ma se non stai zitto te butto in mare con una pedata»,
gli disse Cinghialenta.
«Il fatto è», brontolò Rocco,
«che mi secca passar qui la notte senza far nulla.»
«Ora sapremo se ci sono o no.»
E si misero a fare lo strido della civetta.
«Se sentono le guardie di Don Michele», disse Ntoni, «correranno qua subito.
perché con una notte come questa le civette non ci vanno in giro.
Allora è meglio andarcene,
piagnucolò il figlio della locca,
già che nessuno risponde.
Tutti e quattro si guardarono in volto, sebbene non si vedessero, e pensarono a quel che aveva detto Ntoni di padron Ntoni.
Che facciamo?
Tornò a dire il figlio della locca.
Scendiamo sulla strada,
propose Cinghialenta.
Se non c'è nessuno nemmeno là, vuol dire che non son venuti.
Quell'ubriacone di Rocco Spatu disse infine:
la nostra pelle non vale un baiocco.
Chi va là?
Udirono gridare ad un tratto dietro il muro della strada.
Fermi, fermi tutti! Tradimento, tradimento! Cominciarono a gridare mettendosi a fuggire per la sciara senza badare più dove mettevano i piedi.
Ma Ntoni, che aveva già scavalcato il muro, si trovò a naso con Don Michele, il quale aveva la pistola in pugno.
Sangue della Madonna!
Gridò Malavoglia tirando fuori il coltello. Voglio farvi vedere se ho paura della pistola! La pistola di Don Michele partì in aria, ma egli stramazzò come un bue colpito al petto. Ntoni allora voleva fuggire, saltando meglio di un capriolo, però le guardie gli furono addosso, intanto che piovevano le schioppettate come la grandine, e lo gettarono a terra. Mentre lo conducevano in caserma, legato peggio di un Cristo anche lui, e gli portavano dietro Don Michele sulle spalle delle guardie, andava cercando con gli occhi dove fossero Cinghialenta e Rocco Spatu.
L'hanno scampata, diceva fra di sé. Non hanno a temere più di niente, come vanne pezzute e piede papera che dormono fra le lenzuola a quest'ora. Soltanto a casa mia non dormono più, da che hanno udito le scoppettate.
Infatti quei poveretti non dormivano e stavano sulla porta sotto la pioggia come se avesse parlato loro il cuore, mentre i vicini si voltavano dall'altra parte e tornavano a dormire sbadigliando.
Domani sapremo cos'è stato.
La gente non si affacciava nemmeno all'uscio dei Malavoglia. Solo l'annunziata, appena sentita la notizia, aveva affidato i ragazzi al più grandicello e raccomandata la sua casa alla vicina, ed era corsa da comare Mena a piangere con lei, come una che non aveva ancora gli anni del giudizio. Gli altri stavano a godersi la vista da lontano sulla strada o si affollavano come le mosche davanti alla caserma per vedere come sembrava Ntoni di padron Ntoni dietro la grata dopo che aveva dato la coltellata a Don Michele. Oppure correvano nella bottega di Pizzuto, il quale vendeva acqua bianca e faceva la barba e raccontava ogni cosa com'era stata, parola per parola. Il nonno era andato a cercare l'avvocato, quello delle chiacchiere, che adesso, dopo aver visto passare anche Don Michele mentre lo portavano all'ospedale in carrozza con la faccia gialla, lui pure, e la montura sbottonata, il povero vecchio aveva paura e non stava a cercare il pelo nell'uovo con le chiacchiere dell'avvocato, purché gli sciogliessero le mani a suo nipote e lo lasciassero tornare a casa, già che gli pareva che Ntoni, dopo quel terremoto, dovesse tornare a casa e starsene sempre con loro, come quando era ragazzo. Don Silvestro gli fece la carità d'andar con lui dall'avvocato, perché diceva che quando a un cristiano accade una disgrazia come quella dei Malavoglia, bisogna aiutare il prossimo con le mani e coi piedi, fosse pure un birbante da galera, e fare il possibile per levarlo di mano alla giustizia. Per questo siamo cristiani e dobbiamo aiutare i nostri simili. L'avvocato, dopo che ebbe udito ogni cosa e si fu raccapezzato per merito di Don Silvestro, disse che era una bella causa da buscarsi sicuro la galera se non c'era lui, e si fregava le mani. Padron Ntoni diventava molle come un minchione al sentir parlare di galera, ma il dottor Scipioni gli batteva sulla spalla e gli diceva che non era dottore se non gliela faceva cavare con 4 o 5 anni di prigione. Adesso al povero vecchio gli pareva che suo nipote fosse dei soldati. Finalmente arrivò il giorno della citazione e bisognava che quelli che c'erano scritti andassero al tribunale coi loro piedi se non volevano andarci coi carabinieri. Tutto il paese era andato a vedere che faccia ci avesse dietro la grata Ntoni di padron Ntoni in mezzo ai carabinieri, e giallo come una candela che non ardiva a soffiarsi il naso per non vedere tutti quegli occhi d'amici e di conoscenti che se lo mangiavano, e voltava e rivoltava nelle mani il suo berretto mentre il presidente, col robone nero e la tovaglia sotto il mento, gli spifferava tutte le birbonate che aveva fatto, ed erano scritte senza che vi mancasse una parola sulla carta. Don Michele era là, giallo anche lui, seduto sulla sedia, di faccia ai giudei che sbadigliavano e si facevano vento col fazzoletto. L'avvocato intanto chiacchierava sottovoce col suo vicino, come se non fosse stato fatto suo. Quella mattina, nella casa dei Malavoglia, c'era stata una tragedia, che il nonno, come aveva visto partire tutto il paese per andare a sentir condannare Ntoni, aveva voluto correre con gli altri, e Lia, coi capelli arruffati, gli occhi pazzi e il mento che le ballava, avrebbe voluto andare anche lei, e cercava la mantellina per la casa senza dir nulla, ma con la faccia stravolta e le mani tremanti. Mena, però, l'aveva afferrata per le mani, pallida anche lei, e le diceva:
«No, no, tu non ci devi andare, tu non ci devi andare!»
E non le diceva altro. Il nonno aggiungeva che loro dovevano stare in casa a pregare la Madonna. Il povero vecchio, appena fu alla città, nascosto dietro una cantonata, vide passare suo nipote in mezzo ai carabinieri e con le gambe che gli si piegavano ad ogni passo andò a sedersi sulla scala del tribunale in mezzo alla gente che saliva e scendeva per i fatti suoi. Poi, al pensare che tutta quella gente andava a sentire condannare suo nipote, là in mezzo ai soldati, davanti ai giudici, gli parve come se l'avesse abbandonato in mezzo a una piazza o in un mare in burrasca, e salì anche lui con la folla, levandosi sulla punta dei piedi per vedere la grata in alto coi cappelli dei carabinieri e le baionette che luccicavano. Ntoni però non si vedeva in mezzo a tutta quella gente, e il povero vecchio pensava sempre che adesso suo nipote era dei soldati. Intanto l'avvocato chiacchierava e chiacchierava che le parole andavano come la carrucola di un pozzo. Diceva di no, che non era vero che Ntoni Malavoglia avesse fatto tutte quelle birbonate. Il presidente era andato a scavarle fuori per cacciare nei guai un povero figliolo, poiché questo era il suo mestiere. Ma infine, come poteva dirlo il presidente? L'aveva visto lui, forse, Ntoni Malavoglia quella notte, col buio che faceva? Alla casa del povero ognuno ha ragione, e la forca è fatta per il disgraziato. Il dottor Scipioni tornava a dire che voleva sapere dove era il contrabbando. E da quando in qua un galantuomo non poteva andare a spasso all'ora che gli pareva e piaceva? Massime se ci aveva un po' di vino in testa per smaltirlo. Padre Ntoni allora affermava col capo e diceva di sì, con le lacrime negli occhi, che avrebbe abbracciato in quel momento l'avvocato, il quale diceva che Ntoni era un ubriacone. Ad un tratto rizzò il capo. Questa era buona. Questa che diceva l'avvocato valeva da sola 50 lire. Diceva che poiché volevano metterlo con le spalle al muro e volevano provargli come 4 e 4-8 che Ntoni l'avevano acchiappato proprio sul fatto col coltello in mano e gli avevano portato Don Michele là davanti con la faccia da minchione per tanto di coltellata che si era presa nello stomaco, che dice che gliel'ha data Ntoni Malavoglia? Predicava l'avvocato. Chi lo può provare? E chi lo sa se Don Michele non se l'era data da sé la coltellata apposta per mandare in galera Ntoni Malavoglia? Ebbene, volevano saperlo. Il contrabbando non c'entrava proprio per nulla. Fra Don Michele e Ntoni di Padron Ntoni c'era della ruggine vecchia per affar di donne. Allora Padron Ntoni non udì più nulla perché le orecchie gli si misero a zufolare e vide per la prima volta Ntoni, il quale s'era alzato anche lui nella gabbia e strappava il berretto con le mani facendo certi occhi da spiritato e voleva parlare accennando col capo di no. Più tardi, mentre lo facevano scendere per le scale barcollante, reggendolo sotto le ascelle, la folla usciva anch'essa come una fiumana e si sentiva dire: «L'hanno condannata ai ferri per 5 anni!» In quel momento Ntoni usciva dall'altra porticina anche lui, pallido, in mezzo ai carabinieri, ammanettato come un Cristo. La Gna Grazia si mise a correre verso il paese, arrivò prima degli altri con tanto di lingua fuori perché la malanuova la porta l'uccello. Appena vide Lia, la quale aspettava sull'uscio come un'anima del purgatorio, le disse prendendole le mani e tutta sottosopra anche lei: «Cosa avete fatto, scellerata? Che al giudice hanno detto che ve lo intendete con Don Michele e a vostro nonno gli è venuto un accidente!» Lia non disse nulla, come non avesse udito o non gliene importasse niente. Rimase a guardarla con gli occhi sbarrati e la bocca aperta. E infine, adagio adagio, cadde sulla sedia e parve che le avessero rotto le gambe in un colpo. Poi, dopo che fu stata un gran pezzo a quel modo, senza muoversi e senza dire una parola, che comare Grazia le gettava l'acqua sulla faccia, cominciò a balbettare.
«Voglio andarmene, non voglio starci più qui».
E l'andava dicendo al canterano e alle seggiole come una pazza, che invano sua sorella le andava dietro piangendo.
«Te l'avevo detto, te l'aveva detto!»
E cercava di afferrarla un'altra volta per le mani. La sera, come portarono il nonno sul carro e Mena era corsa ad incontrarlo, che oramai non si vergognava più della gente, Lia uscì nel cortile e poscia nella strada e se ne andò davvero. E nessuno la vide più. Padron Ntoni adesso era diventato del tutto un uccellaccio di camposanto e non faceva altro che andare intorno, rotto in due e con quella faccia di pipa, a dir proverbi senza capo e senza coda.
Ad albero caduto, accetta, accetta, accetta. Chi cade nell'acqua è forza che se bagni. A cavallo magro, mosche.
E a chi gli domandava perché andasse sempre in giro, diceva:
la fame fa uscire il lupo dal bosco.
Ma di lui non volevano saperne, ora che era ridotto in quello stato. Ognuno gli diceva la sua e gli domandava cosa aspettasse con le spalle al muro, lì sotto il campanile, che pareva lo zio crocifisso quando aspettava di imprestare dei denari alla gente, seduto a ridosso delle barche tirate in secco, come se ci avesse in mare la paranza di padron Cipolla. E padron Ntoni rispondeva che aspettava la morte, la quale non voleva venire a prenderselo, perché
lo sfortunato ha i giorni lunghi.
I denari se n'erano andati con Ntoni. Alessi era sempre lontano per guadagnarsi il pane di qua e di là, e l'annunziata faceva la carità di venire ad accendere il fuoco quando la Mena doveva andare a prendere il nonno per mano verso l'Ave Maria come un bambino, perché di sera non ci vedeva più, peggio di una gallina. Una volta chiamò in disparte l'annunziata sotto il mandorlo, nel momento in cui non c'era nessuno, e pareva dovesse dirle qualcosa di grosso, però muoveva le labbra senza parlare e stava cercando le parole guardando di qua e di là.
«È vero quella cosa che hanno detto Delia?»
chiese infine.
«No, no!»
rispondeva Annunziata con le mani in croce.
«No, per la Madonna dell'Ognina, non è vero!»
Egli si mise a tentennare il capo col mento sul petto.
«Allora perché se n'è fuggita anche lei? Perché se n'è fuggita?»
E l'andava cercando per la casa, fingendo d'aver perso il berretto. Toccava il letto e il canterano e si metteva a sedere al telaio senza dir nulla.
«Lo sai?»
chiese infine.
«Lo sai dove se n'è andata?»
Ma alla Mena non disse nulla. L'annunziata non lo sapeva in coscienza, né nessun altro del paese. Una sera si fermò nella strada del Nero Alfio Mosca col carro, che ci aveva attaccato il mulo adesso, e per questo aveva acchiappato le febbri alla bicocca ed era stato per morire, tanto che aveva la faccia gialla e la pancia grossa come un otre, ma il mulo era grasso e col pelo lucente.
«Vi rammentate quando sono partito per la bicocca?» diceva lui, «che stavate ancora nella casa del Nespolo. Ora ogni cosa è cambiata, che il mondo è tondo, che nuota e che va a fondo».
Stavolta non potevano dargli nemmeno un bicchiere di vino per bentornato. Compare Alfio lo sapeva dov'era Lia. L'aveva vista coi suoi occhi ed era stato come se avesse visto comare Mena quando stavano a chiacchierare da una finestra all'altra. Perciò guardava di qua e di là i mobili e le pareti, come se ci avesse il carro carico sullo stomaco. E sedette anche lui senza dire una parola accanto al desco dove non c'era nulla e nessuno sedeva più a mangiare la sera.
«Ora me ne vado»,
ripeteva lui, vedendo che non gli dicevano nulla. Quando uno lascia il suo paese è meglio che non ci torni più, perché ogni cosa muta faccia mentre egli è lontano e anche le facce con cui lo guardano sono mutate e sembra che sia diventato straniero anche lui. Mena continuava a star zitta. Intanto Alessi gli raccontò che voleva pigliarsi la nunziata quando avrebbe raccolto un po' di denari ed Alfio gli rispose che faceva bene se la nunziata aveva un po' di denari anche lei, che era una buona ragazza e tutti la conoscevano in paese. Così anche i parenti dimenticano quelli che non ci sono più e ognuno a questo mondo è fatto per pensare a tirare la carretta che gli ha data Dio, come l'asino di compar Alfio, che adesso faceva chissà cosa dopo che era andato in mano altrui. La nunziata ci aveva la sua dote anche lei, da che i suoi fratellini cominciavano a buscarsi qualche soldo e non aveva voluto comprarsi né oro né roba bianca, perché diceva che quelle cose son fatte per i ricchi e la roba bianca non era bene di farsela intanto che cresceva ancora. Compar Alfio tornò a dire ad Alessi che faceva bene a prendersi la nunziata se ci aveva quel po' di denari.
«Compreremo la casa del Nespolo», aggiunse Alessi. «E il nonno starà con noi. Quando torneranno gli altri ci staranno pure e se tornerà il padre della nunziata ci sarà posto anche per lui».
Di Lia non fecero parola, ma ci pensavano tutti e tre mentre stavano a guardare il lume con le braccia sui ginocchi. Finalmente compare Mosca si alzò per andarsene perché il suo mulo scuoteva la sonagliera quasi l'avesse conosciuta anch'esso colei che compare Alfio aveva incontrata per la strada e che adesso non l'aspettavano più nella casa del Nespolo.